Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ricordiamo oggi San Filippo Neri, una memoria che ci è molto cara, era cara anche a Don Giuseppe per la figura di questo santo gioioso e profondo, maestro di tanti. Il Signore susciti animi come il suo nei nostri giorni, per la trasmissione di una fede profonda e gioiosa. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetti 27-32. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Parola del Signore. Ecco, siamo al secondo caso preso in considerazione da Gesù, dopo che ieri avevamo visto il caso in cui la legge, quando dice nel luogo in cui dice non uccidere, l'intensificazione che dà Gesù, e ora vediamo un altro punto della legge sul quale Gesù appunto dice, da una sua interpretazione.
Mi pare che anche in questo passo, simile come modo di porsi al passo precedente, Gesù metta dei parametri per garantire il comandamento, o comunque diciamo sposti il punto di responsabilità. Se era prima non uccidere, aveva messo a fuoco l'ira, e adesso sull'adulterio mi sembra che sposti su questo sguardo, e anche poi nella seconda parte, versetti 29 seguenti, l'occhio e i tuoi membri e la mano, cioè come anche dice la sapienza, anche i testi sapienziali, quando il giovane inesperto inizia già a girare l'angolo, l'ho visto dalla piazza, e va verso il vicolo dove c'è la donna straniera, cioè esiste già un comportamento che porta inevitabilmente poi a cadere. E l'ammonizione è a essere radicali nell'insorgere della passione. Io capirei così questa interpretazione di Gesù sul tagliare il membro che ti è occasione di scandalo, cioè essere radicali finché la tentazione, finché il tuo agire è facilmente fermabile, sì.
Le passioni nascono dal cuore. Allora mi sono chiesta perché le membra del nostro corpo non sono loro che provocano il problema, insomma. E forse vuol dire che bisogna togliere l'occasione di mettersi nelle condizioni.
Sì, mi è piaciuta molto questo taglio che ha dato Patrizia. Lo sento giusto, perché questo brano dei versetti 29 e 30, Matteo lo torna a utilizzare, questo paradosso, ma in un senso diverso. Al capitolo 18 l'occhio o il membro può essere di scandalo per un piccolo, quindi è una questione di esempio, ma qui è davvero bello che Gesù sopra dica: hai commesso adulterio nel tuo cuore, perché è là, come è già stato detto, che germoglia e prende radici il peccato. E quindi questi pezzi di noi, che di per sé assolutamente non possono peccare, perché non hanno testa, non hanno cuore, l'occhio, dico, eccetera, la mano, possono però rappresentare un'occasione, ecco. E credo che sia il più bel insegnamento su quella che è la vera prudenza, che non è una virtù che io così nell'immediato apprezzi, perché mi sembra sempre che rischia di scadere nella freddezza. Però la prudenza invece è quella vera, quella del Signore, sì, che previene, mi sembra una grande grazia, per cui di fatto noi semplicemente portiamo tutti questi pezzi nel nostro corpo per la strada giusta. Questo vuole dire, secondo me, il cavarlo, portarli là dove possono dar frutto e non rovina.
Anch'io mi unisco proprio a questi due interventi, perché anch'io mi ero mossa proprio su questa linea. Ecco, mi son chiesta che cosa vuol dire scandalizzare, ecco, spingere all'errore. Ma siccome l'occhio e la mano senza la volontà dell'uomo non possono fare nulla, quindi è la volontà dell'uomo che spinge poi appunto l'occhio, la mano, e quindi entra in gioco il cuore. Ecco, è lì che si svolge, diciamo, proprio questa scelta, ecco, di sobrietà, oppure, ecco, la volontà che spinge allo scandalo. E c'è un bellissimo passo di Giobbe, che mi sembrava proprio che fosse capitolo 31, ecco, che fa un patto con i suoi occhi e dice: avevo stretto con gli occhi un patto di non fissare neppure una vergine. Ecco, mi sembrava molto bello. Ecco, questo patto lo fa con le sue membra, ma è il cuore che in fondo agisce. Ecco, per la questione dell'adulterio, e sappiamo che nel Deuteronomio e nel Levitico, cioè l'adultero con la moglie, l'adulterio con la moglie del suo prossimo, i due dovranno morire, insomma, almeno è così. E nella legge c'è questa punizione degli adulteri, e allora mi è venuto davanti l'adultera con Gesù, ecco. E Gesù, con la sua pietà, come dire, la assolve, però non scavalca la legge, perché le dice vai e non peccare più. Ecco, mi sembra che questo fosse il compimento di Gesù.
C'è anche San Paolo che in una lettera dice che la Chiesa, per funzionare bene, ha bisogno di tutti i suoi organi, cioè le gambe, le braccia, il cervello, il cuore. Così nel nostro piccolo anche il nostro corpo ha bisogno che tutte le sue funzioni vengano esplicate al meglio di tutti i suoi, di tutte le sue parti, se no zoppica un po'.
Leggendo un po' tutto di seguito, mi sembrava che tutto questo discorso si ricollegasse al versetto che dice, ecco, 20, io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi l'osservanza dei comandamenti rende giusti, mi sembra perlomeno. Quindi Gesù propone qualcosa di più che può essere durissimo, può essere veramente molto duro, ecco. E allora sono andata al capitolo 15 di Giovanni, dove dice appunto ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me, eccetera. Quindi tutto questo mi sembrava veramente solo possibile con un'adesione totale, proprio totalizzante, al nostro Signore Gesù, perché se no la lotta è veramente impari, ecco. Quindi è una lotta che va fatta giorno per giorno, e come dice la regola, siamo potati e lavorati finché il corpo della nostra miseria sia fatto conforme al corpo della sua gloria. Quindi per fortuna c'è la messa, per fortuna c'è la parola di Dio.
Un breve pensiero. Io ho pensato che questo discorso di Gesù debba essere inteso in modo profondamente unitario, e non a caso si apre con la proclamazione delle beatitudini. Ora, è vero che Gesù è venuto a portare a compimento la legge e dice anche come l'ha portata a compimento, come deve essere intesa la legge nei suoi vari aspetti più importanti, l'amore per il fratello, l'uccisione, l'adulterio, eccetera, ma tutto ruota attorno alle beatitudini, e credo che noi dovremmo trovare per ogni aspetto anche che stiamo considerando l'offesa del fratello, l'uccisione, l'adulterio, il corrispettivo nelle beatitudini, perché nelle beatitudini Gesù dice qual è il vero spirito della legge. Lo spirito della legge, di tutti gli articoli della legge, è contenuto nelle beatitudini. In ogni beatitudine la ricerca della pace, la purezza di cuore, la mitezza, la ricerca della giustizia, e quindi la povertà di spirito, ecco. E credo che bisognerebbe appunto soffermarsi molto su quello che Gesù vuole dire, cioè la legge sì porta alla, diciamo così, alla giustizia e ti fa entrare nel regno dei cieli, ma l'osservanza più profonda della legge è nelle beatitudini, e tu sarai beato se farai così, cioè già da ora troverai quella beatitudine che è poi la luce e il sapore che i cristiani devono trasmettere, perché è una beatitudine che viene da Dio nel momento in cui tu fai queste cose.
Eh sì, qui ancora, anche qui, come sarà per tutti i casi che prenderà in considerazione Gesù, mostra come la legge va presa nel suo spirito, e questa è la sua interpretazione, come là appunto c'è scritto: non uccidere, però se in cuore tuo tu dici raca o pazzo, eccetera, se coltivi questi pensieri, è una questione interiore, tocca il foro interiore. E poi c'era anche appunto addirittura da non poter presentare l'offerta all'altare, non se il tuo fratello qualcosa contro di te presuppone che tu gli abbia fatto qualcosa, e quindi che il tuo fratello abbia una rivendicazione contro di te, altrimenti diventa buonismo, diventa paternalismo: ti perdono perché io sono buono mentre tu non sei buono. Non è questo il senso della cosa di ieri. Il perdono lo si invoca dal fratello perché io gli ho fatto qualcosa e lui ora ce l'ha con me, e quindi non si va a chiedere il perdono per colpe degli altri, si va a chiedere il perdono per colpe proprie. E così anche oggi, insomma, stesso principio: guardare nel profondo del proprio cuore, quindi non solo commettere adulterio nel foro esteriore, ma anche nel proprio pensiero. E Gesù qui si pone in linea con anche tanta tradizione, qui Cin Michelini ne riporta alcuni testi, a tradizione ebraica, che evidentemente aveva questo problema, questo sentire. Testamento, viene riportato il testamento di Issacar, l'idea del guardare, che appunto dice che anche guardare una donna con desiderio, anche questo insomma è già un commettere. E così anche il Midrash Agadol, un altro testo, insomma qui già Gesù si pone cioè in un dibattito già presente, e dice la sua: il problema è proprio quello dell'interiore, di un atteggiamento, di una comprensione profonda della legge, e non accontentarsi delle cose esteriori. E anche nel secondo caso, quello non più dell'adulterio, non commettere adulterio, per il quale bisogna prendere decisioni radicali, rinunce, praticamente sono le rinunce, anche non solo le rinunce a commettere adulterio, ma anche nel pensiero. E poi quello sul divorzio, anche qui insomma si pone forse in un dibattito presente. Ricordiamo tutti le due tesi di Hillel e Shammai. Hillel, che appunto partendo dal comando, da quello che dice il Deuteronomio, insomma, che si può dare il libello di ripudio, allora trova tanti motivi perché l'uomo possa darglielo, in modo intensifica in questo senso. Shammai no, invece il contrario, cerca piuttosto di dire: ma insomma bisogna conservare il più possibile il matrimonio, eccetera, e quindi all'uomo non dà tante possibilità, è una difesa della condizione della donna. E qui anche Gesù, insomma, anche se si vede, eccetto il caso, un tempo era qui c'è il problema, eccetto il caso di adulterio, c'era una volta, concubinato, e adesso la CEI mette di unione illegittima, forse è il più giusto. Michelini qui mette, perché non sa cosa, anche lui c'ha il problema, diventa immoralità sessuale, però secondo me appunto qui viene ricordato un caso in cui si è già di un matrimonio che non esiste, insomma di un concubinato, e allora parla di questo, eccetto un caso in cui il matrimonio non c'è stato e non è un matrimonio valido secondo anche, e allora non è che non diviene più una eccezione per il divorzio eccetera, ma diviene una legge per l'uomo. Io ripeto, per l'uomo questo, è perché insomma, per non esporre la donna, in Gesù dice appunto, ha una parola molto decisa, oggi non sapremmo come applicarla, oggi, cioè credo che ci siano tanti problemi e quindi non tocchiamo il fatto come possiamo applicarla oggi, perché non ci si salta fuori, forse abbiamo bisogno di tanti altri elementi, però allora era così. Anche in questo caso Gesù torna alla radice, guardare il cuore, insomma guardare l'intenzione, perché quella è importante, e nell'intenzione Gesù sta piuttosto con Hillel, no, con Shammai, scusate, che con Hillel, cioè salvaguardare la bellezza, il valore di quello che Dio fa nel matrimonio, eccetera. Difficile dire di più, comunque. Terminiamo così.